Caro pellegrino, il Signore ti dia pace. La meta di oggi è la città di Cupramontana, alla quale arriverai dopo aver incontrato l'abbazia di Valdicastro, quella di Sant'Urbano e lo splendido eremo dei Frati Bianchi. Quest'ultimo luogo fu abitato a suo tempo dal beato Paolo Giustiniani, figura di cui ti ho già parlato a Pascelupo, ricordi? Beh, proprio dal beato Paolo vennero a trovare riparo i nostri due fratelli Ludovico e Raffaele nel tentativo di sfuggire a coloro che li stavano inseguendo. Fu qui che incontrarono per la prima volta il noto riformatore degli eremiti camaldolesi di Monte Corona e fu da qui che i due vennero poi scortati per rifugiarsi a San Girolamo di Pascelupo. Era da poco tramontato il sole del 26 marzo 1526 quando essi bussarono all'uscio dell'eremo. Non mi dilungo a dirti della benevola accoglienza a loro riservata dal beato Paolo. Mi soffermo invece sul dialogo che intrattennero con lui il mattino seguente, quando dopo un buon sonno, un po' di pane e delle paterne rassicurazioni si dilungarono in discorsi che potranno far del bene anche a noi che li ascoltiamo. Dunque, mentre il beato Paolo riserviva con familiarità, fra Ludovico si sentì in dovere di dire una parola. Reverendo padre, siate benedetto per tutto ciò che avete già fatto per noi. Ci avete accolti senza conoscerci, ci avete dato un cantuccio dove riposare e del cibo per placare i morsi dello stomaco. Nella condizione in cui ci troviamo è come manna dal cielo e non avremmo potuto chiedere di meglio. Dar da mangiare agli affamati e da bere agli assetati è un'opera di misericordia, mio caro padre, come anche l'accogliere gli stranieri, rispose padre Paolo. Già, disse fra Ludovico, senza preoccuparsi di celare la sua amarezza. Proprio come stranieri ci sentiamo in questo momento. Stranieri a casa nostra, nella nostra stessa terra, nei nostri conventi, tra i nostri confratelli. Siamo guardati come fossimo gente sconosciuta e addirittura pericolosa. Siamo fuggiti, padre. Qualcosa dentro di noi spingeva con una tale forza da non potersi placare. Ma ora la vostra accoglienza ci rincuora e sentiamo lo spirito riacquistare nuove energie. È sempre così, cari fratelli, disse padre Paolo. Lo spirito dell'uomo prende forza dall'amore e l'amore passa nelle cose concrete della vita. In fondo, cosa vi ho dato io? Un po' di acqua e di pane e un cantuccio per riposare? Niente di speciale, ma dato con amore. E l'amore, quando si fa tangibile, rinfranca, conforta e rinnova. Alcuni pensano che per essere persone spirituali bisogna allontanarsi da quelle materiali, ma in realtà è la materia che fa da veicolo allo spirito e diventa l'espressione visibile dell'amore. Mai disgiungere lo spirito dalla materia. Questa è una legge della vita spirituale e chiunque ne ha un po' di esperienza sa quanto sia fuorviante intenderla diversamente. Se è lecito approfittare un po' del vostro tempo, padre, diteci di più, perché l'argomento è tanto allettante quanto confuso e ai nostri tempi sulla vita spirituale c'è una gran confusione. Ci farà bene ascoltare da un uomo della vostra sapienza una parola che ci illumini la via. Diteci, cos'è la vita spirituale e chi è un uomo spirituale? Perché anche noi vorremmo esserlo, anzi, è ciò che più desideriamo al mondo, se almeno ci sembra di aver intuito in qualche modo ciò che significa. Fratelli, benché chi vi parla sia un uomo amante del silenzio, invitandomi a questo argomento che tanto mi sta a cuore, rischiate di togliere gli argini a un fiume in piena e chissà allora dove andremo a finire. Uomo avvisato, ammiccò il beato Paolo e troncò bonariamente la frase. Grande è la nostra sete di sapere, padre, e non si estingue con facilità, replicò fra Ludovico. Bene, poiché la richiesta è sincera, non mi tirerò indietro. Non pensate però, si schernì il padre, che ciò che vi dirò sia farina del mio sacco. Sappiate piuttosto che quanto ascolterete dalle mie labbra, io lo attingo dal tesoro della Chiesa, dalla sapienza che i santi hanno accumulato nel tempo e che è patrimonio di tutti, se solo lo vogliono. Ebbene, mi domandate cosa sia la vita spirituale. Ascoltate il grande Sant'Ireneo, il quale dice che l'uomo, e non una parte dell'uomo, è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Né la sola anima, né il solo corpo, ma l'insieme delle due parti, mescolate in una unità inscindibile. Non siamo angeli privi di materia, ma non siamo neanche animali privi di spirito. Siamo uomini impastati di cielo e di terra, polvere su cui Dio ha soffiato il suo spirito divino. Questa è l'eccelsa e singolarissima condizione dell'uomo. Non c'è creatura in tutto l'universo in cui due elementi tanto distanti, quali la materia e lo spirito, siano a tal punto compenetrati in armonia da essere una cosa sola. Tutto del corpo è vivificato dallo spirito e tutto dello spirito chiama in causa il corpo. Mai i due elementi si possono disgiungere. Perciò fate attenzione a quello che ora dice Sant'Ireneo, perché è decisivo. L'uomo è spirituale grazie alla partecipazione dello spirito e non grazie alla privazione della carne. Alcuni giocano a fare gli angeli e dimenticano di essere uomini. Ritengono che per essere spirituali occorra tenersi alla larga dalle cose materiali, come se la materia fosse cattiva in se stessa e potesse inquinare la purezza dello spirito. Costoro cadono in un equivoco tanto comune quanto deleterio. Pensano che spirituale significhi immateriale. Allora spirituale sarebbe avere bei pensieri, idee alte, valori profondi, atteggiamenti giusti, dire preghiere, cioè tutte cose non materiali. Però riflettete, se così fosse, dovremmo escludere dalla vita spirituale il mondo intero. Dovremmo estraniarci da ciò che costituisce il tessuto ordinario della nostra esistenza e la maggior parte delle cose che viviamo ogni giorno. Il lavoro e gli impegni quotidiani non avrebbero dunque nulla a che fare con la vita spirituale. In tal modo, la dimensione spirituale verrebbe confinata a piccoli ritagli di tempo nei quali ci si dedica alle cose dello spirito, in pratica ai momenti di preghiera, alla partecipazione ai riti sacri, alla lettura di testi di meditazione, cose che costituiscono una minima parte del tempo che viviamo, ma tutto il resto rimane fuori, come se appartenesse a un'altra sfera. Fra Raffaele, che stava di fronte al beato Paolo, come sta uno arso dalla sete dinanzi a un'impetuosa fonte d'acqua, intervenne per verificare di aver ben compreso. Se capisco bene cosa ci state dicendo, un pensiero di tal fatta, che mette le cose spirituali da una parte e quelle materiali dall'altra, spacca in due la vita di una persona. Sì, è proprio così, disse il beato Paolo. La vita si spezza in due parti non comunicanti. Da una parte la vita quotidiana, con il suo carico di impegni materiali da portare avanti, e dall'altra la vita spirituale, come un cantuccio in cui rifugiarsi in alcuni momenti della giornata o della settimana per evadere dalle angustie della realtà. Due vite diverse nella stessa persona, praticamente una schizofrenia. Siamo spirituali quando ci dedichiamo ad alcune cose, non lo siamo più quando ci impegniamo in altre. Siamo spirituali quando preghiamo, ma non più quando lavoriamo. Siamo spirituali quando siamo in chiesa, ma non quando siamo a casa. Siamo spirituali quando partecipiamo alla Santa Messa, ma non quando ci prendiamo cura di chi ha bisogno di noi. E potrei continuare con molti altri esempi. Per questo alcuni sembrano tanto religiosi, pieni di pratiche pie, ma poi la loro vita è tutt'altra cosa. Tanto religiosi in apparenza, tanto poco nella sostanza. Sono come i farisei, contro i quali Gesù scagliò le sue più dure requisitorie. Pregavano a lungo, si mettevano ai primi posti nel Tempio, si dedicavano a studiare i testi sacri, ma poi nella vita erano duri con gli altri, pieni di giudizio e vuoti di misericordia. Il risultato di questa cattiva comprensione è che la vita manca di armonia, perché i vari elementi non si compongono in unità, non si integrano, ma si scontrano gli uni con gli altri. Una persona del genere non è spirituale, e sapete perché? Perché non c'è un centro che unifica il tutto. E qual è questo centro, padre? Riprese Fra Ludovico, perché se ben comprendo, deve essere un nucleo che tutto vivifica con le sue proprietà, come fa la linfa con l'albero, comunicando la sua vita al fusto, ai rami, alle foglie e ai frutti. L'immagine è quanto mai pertinente, mio caro fratello, e ci è di grande aiuto. Ebbene, l'uomo è costruito intorno a un centro, e questo centro è lo Spirito di Dio che abita nel suo cuore. Lo dice già San Paolo: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Il cuore è il centro dell'uomo e centro del cuore è lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio vive nel profondo di ciascuno di noi. Esso è la radice unificante che vivifica tutto il resto e a partire dalla quale si irradia in tutte le facoltà dell'uomo un'energia nuova. E qual è la qualità di questo spirito? Ce lo dice ancora San Paolo. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco la natura dello spirito, l'amore. Lo Spirito di Dio è amore nella sua più pura essenza. Allora la radice che sta nella parte più intima e profonda del cuore dell'uomo è lo Spirito di Dio, uno Spirito la cui essenza è l'amore. Come a dire che nel terreno sotterraneo dell'animo umano scorre un fiume carsico purissimo. Questo fiume è lo Spirito di Dio, le cui acque sono colme della proprietà rigenerante dell'amore divino. Perciò, per rispondere alla vostra domanda, chi è l'uomo spirituale? È colui che permette a questo spirito di fluire nella sua vita, di vivificare con il suo amore tutto ciò che compie, tutto, nulla escluso. Non c'è più divisione tra spirituale e materiale, tutto è spirituale, perché tutto è vivificato dallo spirito d'amore. È spirituale parlare, come è spirituale lo stare in silenzio. È spirituale pregare, come è spirituale lavorare. È spirituale ritirarsi in solitudine, come è spirituale immergersi nella folla. Tutto è spirituale quando è riempito dello spirito d'amore di Dio. Forse voi mi avreste ritenuto più spirituale se, non tenendo conto delle vostre necessità, mi fossi ritirato in preghiera lasciandovi qui da soli con i vostri bisogni. Eppure quella preghiera sarebbe stata davvero animata dall'amore. E allora, non è piuttosto spirituale sospendere il silenzio e essere qui a prendermi cura di voi, della fame del vostro stomaco, come della sede della vostra anima? Apparecchiarvi la tavola con del buon pane e servirvi anche una buona parola. Non è amore questo, non è spirito. Siate benedetto, Padre, c'è tanta luce nelle vostre parole quanta nelle vostre azioni, da cui traspare quell'armonia radiosa di cui parlate, aggiunse Fra Raffaele. Ora non solo udiamo con le nostre orecchie, ma anche i nostri occhi vedono che l'amore unifica, e in esso è il senso più vero della vita spirituale. Ricordate, cari figlioli, disse Padre Paolo, ogni volta che amiamo, siamo trasparenze di Dio, perché, come dice San Giovanni nella sua prima lettera, Dio nessuno lo ha mai visto. Ma se ci amiamo gli uni gli altri, egli diventa visibile nel nostro amore, perché l'amore è da Dio. Rinfrancati dalla bellezza nutriente di tali parole, Fra Ludovico e Fra Raffaele si rintanarono nel nascondimento delle loro celle, come a voler rientrare in se stessi e fissarsi in cuore la sapienza ricevuta in quel momento di grazia. Poi non poterono trattenersi dal pregare il buon Dio di essere anch'essi ricolmi dell'amore che viene da Lui, di cui con tanto gusto avevano sentito parlare da Padre Paolo. Tu, mio caro compagno di viaggio, domanda al Padre del Cielo, per il cammino che stai compiendo, la grazia di una rinnovata effusione dello Spirito nel tuo cuore. Invoca lo Spirito Santo perché venga a illuminarti con la sua luce e a riscaldarti con il suo amore. Alle tue labbra consegno questa antica invocazione. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Buon cammino, pellegrino, il Signore ti benedica e accompagni i tuoi passi. Thank you.